Ateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
Buongiorno a tutti, sono le 12.52 qui a Radio Revolution e siamo Elena e Sofia.
Buongiorno a tutti ragazzi, va in onda Ora ci pensiamo, un programma in cui parliamo di eventi musicali in giro per l'Italia. Ma venendo a noi, Elena, cosa ci propone il web?
Allora, un evento molto atteso qui a Parma, a fine anno, a dicembre, è il concerto di Coez al campus universitario, che si terrà il 1 dicembre per presentare il suo disco, Faccio un casino. Disco di cui tra poco sentiremo il singolo, che rappresenta un po' tutta la sua carriera e tutta la sua voglia di reagire con energia e positività, tutto ciò che la vita gli rappresenta. Quindi sentiamo il singolo.
Posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Oh. Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto e fare la figura dello scemo. Era meglio se non ti conoscevo. E tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Cos'è che vuoi da me? Dimmi cos'è che vuoi da me? Dimmi cos'è che vuoi da me? Lo sai che c'è? Amami o faccio un casino? Amami o faccio un casino? Faccio un casino.
Pronto, cos'è che c'hai? Sei presa male? Ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò l'ultimo.
No, ma Elena, cioè, ma che coach dici?
Ma
no,
cosa?
Allora, cambiamo un po' più di verve. In Sicilia il 17 marzo ci sarà Simona Molinari in concerto, quindi dal commerciale si passa al jazz. E il suo singolo Donna di Plastica è rivolto un po' a tutte quelle donne che al giorno d'oggi tendono ad essere al top, costi quel che costi. Quindi un consiglio per tutte quelle donne che vogliono essere perfette, cioè meno trucco e più carattere. Quindi donne, beccatevi questo pezzo insomma.
Una donna accanto a te di gomma da modellare come fosse Creta. Tu vuoi una bambola dolce e discreta, ma amore guardami, io sono qui, io sono libera, disinibita, io nella vita sono così. Chiedimi tutto ciò che credi vero, chiedimi il mondo chiuso in una mano, chiedimi mare, fuoco, terra, cielo, chiedimi più di tutto quel che ho, chiedimi tutto, ne sarò felice, ma non mi chieder di cambiare mai. Il mio passato invento ogni mio giorno, vivo sopra un filo, corro contro il tempo, sono sempre in ritardo, canto, rido spesso proprio come adesso. amo con il mio pudore, lo farei per ore, ma lo so com'è che tu mi vuoi.
Sofisticata, sensuale, dolce, mai banale, forte, comprensiva, frivola, carina.
Ma non puoi sapere cosa puoi provare, nel saper cadere, nel lasciarsi andare, nel sentirti dire ti amo da morire così esattamente come sei.
Di questa vita mia un po' bizzarra. Io sono un gioco, sono l'istinto. Sono una maschera sopra un dipinto. Voglio la vita, voglio il tuo amore. Di più non chiedo, di più non ho.
Eccoci di nuovo, bentornati su Radio Revolution. Io stavo ascoltando questo pezzo e premettendo che ho una grande passione per questa cantante Simona Molinari. Non conosco tutte le sue, sì, i suoi pezzi. Ricordo solamente un'esibizione che fece a Sanremo nel 2012, credo, con
Peter Singotti.
Peter Singotti, esatto. E ho avuto modo di ascoltare quello e altre canzoni. È una gran bella donna, oltre che una gran bravissima
una bella
cantante,
donna, sì,
una
sì,
gran
sì,
bella donna. Ma ti devo chiedere una cosa.
Dimmi.
Ma di che, cioè, non ho capito bene cosa parla questa canzone. Parla di bambole di plastica? In che senso? Plastica?
Allora, diciamo che non c'è così tanta malizia.
Ok.
Ma la canzone è, diciamo, è rivolta più all'indipendenza della donna. Cioè il fatto che la donna non sia giudicata soltanto in base al corpo o all'aspetto fisico, ma
certo,
alla grinta che mette in tutto ciò che fa e in tutto ciò che crede soprattutto.
Assolutamente, assolutamente. Beh, questa cantautrice, insomma, di grinta
ne ha tanta.
Comunque volevo sottolineare il fatto che oggi abbiamo una diretta, insomma, a proposito di grinta, di calore, in cui c'è una costante un po', diciamo, terronica. Infatti, insomma, provenienza, io sono siciliano, modenese d'adozione, ma
in provincia di Trapani.
Provincia di Trapani, bellissimi posti.
Eleonora. Ciao ragazzi,
Eleonora. C'è anche Eleonora, benvenuta. Hai bevuto, Eleonora?
Ho bevuto, grazie.
Hai rilassato le corde vocali?
La voce è a posto.
Ottimo, ottimo.
Elena,
l'avevamo già sentita prima.
Come prima.
Scusa, voi avete avuto la possibilità di parlare di due autori. Siete passati dal Coez,
sì,
alla plastica.
Esatto.
Adesso anche io ed Eleonora avevamo voglia di parlare un po' dei nostri gusti musicali. Tra l'altro io, a me piace molto l'elettronica. Coez non lo conosco tantissimo, anche se mi ha colpito un po'. Cioè, vi dico il mio modo in cui ho conosciuto Coez, per dire, no?
Ok.
Cioè, mi è capitato di... Mia sorella tutte le mattine si sveglia e accende lo smartphone, come la maggior parte delle persone. Si chiude nel bagno e accende la musica a questo smartphone. E io, cioè, Francesca esci, mi chiama Francesca, mia sorella. Devo andare in bagno e sento invece st'autore e ho scoperto che era Coez, questo autore. Questo è stato un po' il mio... Però devo dire che i suoi testi sono particolarmente interessanti, profondi, anche ricercati.
Originali.
La musica magari devi essere un po' cultore della musica pop o elettronica, però diciamo,
questo pezzo era molto tranquillo, secondo me è orecchiabile un po' per tutti, ci stava.
Sì, infatti sta avendo un discreto successo.
Mm-mm.
Ma noi vogliamo dare un tono a questa, insomma, vogliamo un attimo sollevare lo spirito, diciamo, parliamo di anche di, a proposito di cantautori, cantautorati, qualcosa di degli autori un pochino più underground, più ricercati. Ce n'era uno di cui volevamo parlare, vero Eleonora?
Sì ragazzi, ultimamente ho proprio quasi un'ossessione per Alessandro Mannarino, che sto ascoltando tutti i giorni, tutto il giorno, perché ha una verve, ha un modo di cantare e comunicare che mi affascina parecchio. E devo dire che è un cantatore che ho scoperto da poco. È romano e prima strimpellava, diciamo, nei locali per poi diventare famoso, conoscere la fama in questi ultimi tempi, e mi è piaciuto particolarmente l'ultimo album Apriti Cielo, che è uscito nel gennaio 2017. Però devo dire che c'è una canzone in particolare che trovo quasi struggente ed è Merlo Rosso, che vorrei poter far ascoltare a tutti e ascoltarla con voi.
Allora l'ascoltiamo.
Merlo Rosso e cantava solo per sé, ma poi un giorno m'ha vista piangere e le mie labbra avevano da bere solo lacrime, turbo di sel nere. Le vie del centro sono un brulicare, c'è una ragazza che vanno a festeggiare, c'era una rosa che stava per morire e un merlo rosso vedendola che fa, prende una spina su di lei si china e col suo sangue le toglie la rovina, la porta in dono a una ragazza pazza che aveva perso gli occhi in una nottataccia.
Le lacrime dell'inferno servono a qualcosa, nutrono la terra, fan crescere una rosa. Guardatela è tornata agli occhi sopra il viso, la rosa nelle mani le riporta il sorriso, le riporta il sorriso.
Era un merlo rosso e cantava solo per sé, ma poi un giorno m'ha vista piangere e le mie labbra avevano da bere solo lacrime, turbo di sel nere. Ha visto una rosa piegata su di sé, si è rotto il petto per portarla a me e ora che il cielo non ha più niente di storto non ci può volare perché ormai è morto. La notte è fredda, non ha una giacca, io sto sull'onda, lui sta nella risacca, ma quando dall'inferno lo sento cantare mi prende un sorriso che mi fa lacrimare.
E questo, ragazzi, era Merlo Rosso. Trovo che sia una canzone struggente, ma poi il contrasto della voce profonda e calda di Mannarino con la voce angelica e fine di Claudio Angelucci, trovo che sia qualcosa di sublime, oserei dire.
Si vede che hai studiato lettere, cioè questo, comunque sì, c'è questo incanto, questo contrasto molto tra la voce calda di Alessandro Mannarino e la voce femminile di questa cantante che non conoscevo. Io avevo quest'autore, l'avevo incontrato così per caso sul web. Sai quando un tuo amico posta una canzone e tu l'ascolti? E io avevo ascoltato Me so ubriacato, perché lui, io non sono romano insomma, però lui canta spesso anche in romanesco, no?
Sì.
Trovo le sue canzoni molto, c'è un po' un umore un po' grigio a volte, che anche qui un contrasto con la sua invece energia, perché dal vivo ha un'energia veramente coinvolgente.
Sì, diciamo che il suo genere è world music, quindi si rifà alla tradizione popolare e quindi a volte ha delle sfaccettature che sono un po' più colorite, un po' più effervescenti, però a volte, trattandosi di una della tradizione popolare, ci sono delle note più profonde legate anche agli eventi di tutti i giorni e alla quotidianità, che a volte non è propriamente felice.
Certo, certo.
Tanto che il Merlo Rosso, volevo un po' raccontarvi da cosa nasce questa canzone. In realtà è legata ad una favola di Oscar Wilde, l'usignolo.
Ah, scriveva favole Oscar Wilde anche?
Anche favole.
Pensate,
aveva
io
anche quel tocco di leggerezza
di
in
leggerezza,
più.
Di leggerezza, esatto.
Fondamentalmente questa canzone parla di un merlo che cerca di salvare una ragazza in lacrime, addolorata per qualcosa che le era successo durante la giornata, e questo merlo si china su di lei e le regala una rosa. La rosa è il simbolo del sacrificio di un amore, cioè del sacrificio di questo amore, e il Merlot morirà, però continuerà a cantare per lei anche dall'aldilà. Quindi trovo che davvero sia un amore struggente, una storia romantica e allo stesso tempo molto triste.
Assolutamente. Guarda, io dal punto di vista estetico, diciamo, per quanto riguarda il pezzo un pochino, mi trovo d'accordo con te. È chiaro che se non l'avessi detto tu, che è ispirata a una favola di Oscar Wilde, l'avrei sottolineato maggiormente il fatto che probabilmente oggigiorno il tema del sacrificio d'amore probabilmente è qualcosa di superato, nel senso che non pensi tu?
Bah, superato, beh, dipende dalla chiave di lettura che vuoi dare al sacrificio. Diciamo che a volte il sacrificio per amore esiste come, però dipende da come lo gestisci e da come vuoi vivere questo amore, come vuoi vivere la tua vita.
Certo, assolutamente. Anche se comunque bisogna considerare il fatto, no, bisogna considerare il fatto che bisogna considerare il fatto che nessun sacrificio d'amore vale diciamo il rischio che a volte si ha nel perdere se stessi, no? E bisogna sempre essere in grado di mantenere se stessi, perché comunque in un certo senso diciamo che
a volte ci si perde per ricercare un'altra persona.
Sì, esatto.
E non ci si forma a volte.
Assolutamente, assolutamente. E mi viene in mente un aneddoto che volevo raccontarvi. E questo aneddoto ce l'ha raccontato un professore a lezione, relativo appunto all'amore, al sacrificio e a quando questo può degenerare, a volte diventando malato, un amore malato. Anche in editoria, perché io studio giornalismo e comunicazione editoriale, a volte in editoria ci si può ci si può ammalare d'amore o amare troppo un libro. E un questo libro può addirittura comportare un sacrificio troppo grande, la chiusura di una casa editrice. Stop, Only This Moment. Questa canzone dice una cosa a proposito di struggente, di passionale. Dice che l'amore senza sofferenza non è un vero romanzo. Effettivamente non so cosa... Cioè, secondo voi è possibile sciogliere un legame, un sentimento così forte dalla sofferenza? È una domanda un po' aperta.
A parer mio, no. Infatti, una buona studiosa, buona studente di letteratura, ho sempre letto testi in cui l'amore era visto come qualcosa che ti distrugge, che ti uccide, che però ti può far innalzare a un livello superiore, però allo stesso tempo quando finisce a volte puoi ricadere nelle fiamme dell'inferno e nell'ardore della sofferenza. Quindi il mio punto di vista personalissimo da brava pessimista è questo.
Anch'io come Eleonora penso che l'amore abbia due facce, una che ti distrugge, che ti annienta, però d'altro canto ti solleva, ti fa provare delle sensazioni belle, piacevoli. E quindi sì, l'amore non è soltanto sofferenza, diciamo.
Sì, sì, assolutamente. Penso che su questo siamo un po' tutti d'accordo, anche perché forse un amore non sofferto, nel senso di non vissuto appieno, non è un vero e proprio amore, probabilmente vissuto a metà, insomma. Bisogna prendere anche, diciamo, le cose un po' più negative. Però se ci pensiamo, poi sono anche quelle più profonde, quelle che a volte ti fanno capire davvero l'amore che provi per una persona.
Ma guardate, io sarà che di fregature ne ho prese abbastanza e sinceramente sono anche abbastanza sazio. Io ho imparato, comunque il mio punto di vista, a non investire più di tanto in storie che non meritano. Perché è brutto usare una parola investimento che viene un po' dal linguaggio economico quando si parla di relazioni, però in fondo a volte è un po' così. E parlando a proposito di investimenti, vi avevo accennato prima della canzone di questo aneddoto di questo professore che... ritengo veramente interessante, mi ha colpito quando lui ce l'ha raccontato. Parlando del ruolo dell'editor, che è uno dei, insomma, dei lavori più appassionanti per chi si introduce un pochino in una casa editrice, è quello del rapporto che si ha con il libro. A volte l'editor, come dire, si innamora del prodotto libro, ritiene che sia pregiato, che abbia un valore altissimo. Il problema qual è? È che l'amore anche per un oggetto fisico come il libro può degenerare, spiegava lui, soprattutto nel momento in cui l'editor desidera piazzare a tutti i costi un libro sul mercato, però questo libro non riscontra le esigenze del pubblico. Perché tu veramente puoi avere tra le mani un libro bellissimo, un libro profondo, immenso, ma considerato che le case editrici sono delle imprese culturali, quindi hanno bisogno anche in un certo senso di portare a casa dei profitti, non puoi innamorarti così tanto di un libro al punto di degenerare. E questo, insomma, mi ha fatto riflettere perché effettivamente certi sacrifici a volte valgono la pena, ma a volte no. Niente, siamo in fase di chiusura e è stato bello poter fare un po' questo viaggio all'interno dei nostri gusti musicali, un po' rapportati alle nostre esperienze e averli condivisi con i nostri ascoltatori. Io ringrazio, ricordo i nomi, Elena, Eleonora e Sofia. E direi che potremmo salutare i nostri ascoltatori di Radio Revolution.
Sì, assolutamente.
Potete ascoltarci in streaming sul nostro sito e podcast, potete mandarci i messaggi, esatto, avevamo il numero WhatsApp ma non me lo ricordo, non lo trovo, vabbè, fa lo stesso, ve lo diranno prossimamente. Comunque su Facebook potrete essere aggiornati sui nostri programmi. Buona continuazione con i nostri programmi, qui è tutto da Radio Revolution.
Ciao.
Qui Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.